Apriamo questo Consiglio Comunale con l'ordine del giorno numero 1 e la presentazione del documento unico di programmazione DUP 2016. Ridò la parola alla dottoressa Messina. Prego.
Allora, non lo so, dimmi tu. Allora, ha preparato l'assessore Olivetti, che è bravissima in queste cose, ha preparato questo blocco di slide e io ovviamente ho l'incarico di introdurre la parte un pochino tecnica di questo documento, che è una novità. È la prima novità, è la prima volta che parliamo di questa nuova sigla, di questo DUP, documento unico di programmazione. Non so se fosse meglio o peggio parlare di RPP, perché fondamentalmente il documento unico di programmazione ha una finalità, che è quella di sostituire la relazione previsionale programmatica, quella che prima ritrovavate come sostanzialmente parte introduttiva del bilancio, perché la RPP era incorporata nel bilancio. Allora, qui c'è un cambio di filosofia, innanzitutto, e secondo me un parallelismo ci può aiutare a capire. Il documento unico di programmazione è di fatto l'equivalente del DEF, quello che il governo approva, il documento di economia e finanza, che poi, diciamo, traccia sostanzialmente il solco, la linea su cui viene costruita la legge finanziaria e la legge di bilancio. Allora, noi in comune, per fortuna, mi permetto questo, non abbiamo la legge finanziaria, invece abbiamo ovviamente il bilancio, continuiamo ad avere il bilancio. Il bilancio armonizzato, quindi il nuovo, diciamo, bilancio. Il documento unico di programmazione sta al bilancio un pochino nel rapporto DEF-bilancio dello Stato. Quindi non è più un allegato al bilancio, cioè mentre l'RPP era una parte, una componente del bilancio, il DUP è un documento che ha una sua autonomia, ma è il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio. E sostanzialmente questo per quale motivo? Perché se volessimo anche qui dare una nozione il più comprensibile, diciamo, possibile, perché sostanzialmente il DUP è quello che traccia le linee strategiche e politiche dell'amministrazione che poi si traducono in numeri all'interno sostanzialmente del bilancio. Quindi ha questa funzione, no? Cioè dove vogliamo andare rispetto agli elementi strategici, alle scelte politiche e come riusciamo ad andarci attraverso poi le risorse, che sono quelle che in qualche modo dà il bilancio. Allora, il DUP va inserito, e questa prima attività di inserimento vi garantisco che è stata particolarmente problematica quest'anno, e capirete il perché, nel percorso dell'armonizzazione contabile, cioè il fatto che dal 1 gennaio del 2016, diversamente da quello che è accaduto nel 2015, avremo un solo bilancio, quello armonizzato, mentre nel 2015 abbiamo avuto il bilancio tradizionale e come prova quello, diciamo, armonizzato. Il 1 gennaio del 2016 avremo invece solo il bilancio armonizzato. Diciamo, il DUP sostanzialmente a regime, non a caso la scansione temporale dovrebbe essere: il DUP lo si elabora in luglio, cioè le strategie le elaboriamo in luglio. Poi entro novembre lo aggiorniamo quando abbiamo le idee più chiare di come siamo in grado di tradurlo nel bilancio di previsione e ovviamente poi che cosa facciamo? Predisponiamo quindi questa che si chiama tecnicamente nota di aggiornamento che andiamo ad approvare insieme al bilancio, che in teoria dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Quindi la scansione a regime dovrebbe essere entro il 31 luglio, nota d'aggiornamento in novembre, bilancio entro dicembre. Su questo già partiamo quest'anno con un po' di fantasia, nel senso che il DUP doveva essere, non si capisce bene se presentato, approvato, entro il 31 di ottobre. Qualche giorno fa è arrivata la comunicazione che possiamo predisporlo entro il 31 di dicembre, perché chiaramente il termine di approvazione del bilancio slitta a maggio del 2016. Quindi se tanto mi dà tanto, voi pensate luglio, novembre con la nota di aggiornamento, bilancio a dicembre, è chiaro che tutto si sposta in avanti. Una comunicazione questa che è arrivata appunto pochi giorni fa, in base alla decisione della conferenza Stato-Città, che però diciamo che noi eravamo in piena corsa, cioè nel senso che il DUP l'abbiamo predisposto. Quindi la presentazione di stasera nasce proprio dal fatto che il lavoro era stato... Cioè, noi volevamo stare in regola con la data del 31 di ottobre, quindi il lavoro, diciamo, era stato fatto per stare in regola con la data. Quindi questo che cosa succede? Succede che noi a maggior ragione abbiamo confermato l'iter iniziale, quindi approvazione da parte della Giunta, che è avvenuta da parte della Giunta la scorsa settimana di questo documento, presentazione questa sera in Consiglio, così cominciamo tutti a prendere un po' di dimestichezza con lo strumento, consapevolezza che questo strumento dovrà necessariamente essere aggiornato in sede di approvazione del bilancio, perché oggi ci sono tutta una serie di cose che noi non siamo in grado di programmare, fondamentalmente, ed è il motivo per cui non lo si vota. Quindi oggi è una presentazione, una presa di contatto con lo strumento per cominciare a capire impostazione, come è fatto, quali sono le finalità, però non lo si vota, perché chiaramente sarà aggiornato in sede, poi quando avremo le idee più chiare su come fare il bilancio. Ed è in quella sede che sarà approvato come punto autonomo rispetto al bilancio, in quella sede il Consiglio potrà esprimere anche le sue normali competenze su un atto di programmazione, diciamo.
Aggiungiamo che sarà approvato col parere del revisore.
E che in quella sede ovviamente sarà anche raccolto il parere del collegio dei revisori. Allora, su la costruzione del DUP, cioè il DUP qual è la struttura, perché così anche qui cominciamo a prendere un po' di mestichezza con le novità. Allora, il DUP ha una sezione strategica e una sezione operativa. Allora, nell'ambito della, diciamo, sezione strategica, vi segnalo due o tre elementi che in parte erano già presenti nell'RPP, ma che qui vengono, diciamo, riscritte, reimpostate. Allora, il primo elemento è l'analisi delle condizioni esterne, cioè chi siamo, chi è il comune di Novi rispetto sostanzialmente al contesto esterno nel quale si muove. Contesto esterno provinciale, contesto esterno regionale, contesto esterno nazionale, cioè come sostanzialmente ci collochiamo come ente all'interno di una cornice, cioè si chiama analisi di contesto perché bisogna far capire noi come ci posizioniamo rispetto a chi ci sta intorno. Questa parte la trovate, è la sviluppata all'interno del DUP ed è tutta la parte appunto di analisi. Contiene tantissimi dati, dati che, ripeto, in parte c'erano anche nell'RPP, sono semplicemente scritti in una logica, in un'ottica diversa. Poi ovviamente c'è l'analisi delle condizioni interne, cioè chi siamo noi proprio, non solo rispetto al contesto esterno, ma anche chi siamo proprio come ente. E qui devo dire che ci sono una serie di elementi importanti. Li scorro molto brevemente, c'è il pezzo che riguarda il governo delle partecipate e i servizi pubblici, ossia qualora ovviamente, molto dipende dalle dimensioni dell'ente, se e in che misura ti ruota attorno qualcuno, società, enti, quindi un po' l'ottica della holding, sei una holding, in che misura sei una holding e ovviamente in questo caso... E la finalità qual è? Quella di far capire quello che ti ruota intorno, perché a un certo punto, sussistendo certe caratteristiche, tu hai due cose a cui guardare. Il primo è il cosiddetto bilancio consolidato, cioè devi consolidare i tuoi conti anche con chi ti sta intorno, perché non ti arrivino sorprese. Tu magari sei un ente sanissimo, ma chi ti sta intorno non lo è. Se tu ne devi rispondere, a un certo punto forse i tuoi conti non sono così sani, ecco. Per tradurla un po'. E l'altra cosa è le scelte che si fanno, quelle strategiche, quelle che, di cui parlerà l'assessore Olivetti, sono delle volte delle scelte che tu porti a casa grazie al contributo di questi soggetti che ti ruotano intorno. Quindi cercare di capire quanto le attività che si svolgono, le scelte che si fanno, sono condizionate dal fatto che poi questi soggetti intervengano e svolgano, diciamo, la loro parte. Ecco. E poi c'è due aspetti invece interessanti, che però sono più comuni anche ad altri strumenti che avevamo prima, cioè il tema risorse umane. In un'organizzazione, non smetterò mai di dirlo, la risorsa umana rimane quella fondamentale, e senza risorse umane si rischia di fare le famose nozze coi fichi secchi. Quindi sapere un po' come siamo messi da questo punto di vista è importante, gli sviluppi, i vincoli che ci arrivano dall'esterno, e ovviamente tenere monitorate le opere in corso di realizzazione, cioè quello che programmiamo in termini di investimenti, quanto siamo capaci poi di tradurlo in opere che vengono realizzate. Poi ovviamente c'è una parte, una sezione operativa, e rispetto, diciamo, a questa sezione operativa diciamo qualcosa dopo. Mi limito a dire qualcosa sulla parte invece seconda del DUP, cioè la programmazione settoriale, cioè il tentativo è di avere in un unico documento anche tutti quelli che erano gli altri strumenti di programmazione che avevamo un po' sparsi in giro. E quindi il programma triennale, l'elenco annuale delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali, il programma triennale del fabbisogno di personale e i piani triennali di razionalizzazione. Quindi di fatto il DUP sarà un contenitore unico dove andranno a confluire anche tutti gli altri strumenti di programmazione che hanno incidenza però sulle scelte poi di bilancio, diciamo, eh. In questa fase ovviamente vi dobbiamo dire che l'attività che abbiamo cercato di fare è un mero richiamo agli strumenti che al momento abbiamo in vigore, cioè non abbiamo i nuovi strumenti. Finisco, perché poi lascio la parola alla Giulia per la parte ovviamente tecnica, dicendovi qualcosa sulla sezione operativa. Allora, sezione operativa che è stata costruita sostanzialmente in questo modo: indirizzi strategici, obiettivi strategici, indicatori. Allora, cosa sono gli indirizzi strategici e da dove li abbiamo presi? Sono sostanzialmente gli ambiti politici su cui l'amministrazione vuole investire, e quindi da dove si prendono? Dalle linee programmatiche di mandato. Sono le politiche che l'amministrazione intende mettere in campo, fondamentalmente, eh? Gli obiettivi strategici che cosa sono? Sono la traduzione delle politiche in obiettivi. È importante la parola però strategico, cioè non sono vado a fare questa cosa, perché quello non è un obiettivo strategico. Se io dico vado a fare una cosa, l'obiettivo strategico è perché la vado a fare? Cioè qual è il risultato che voglio portare a casa facendo quella cosa? Quello è l'obiettivo strategico, eh? Cioè non è faccio una cosa, è perché la faccio, cioè qual è. E questo vi aiuta a capire perché poi, e mi permetto di dire, secondo me è una scelta molto coraggiosa anche da parte dell'amministrazione di Novi, quella di non avere indicatori cosiddetti di pura attività, ma avere scelto nel DUP indicatori di impatto. Cioè cosa sono gli impatti? È di avere obiettivi operativi e indicatori di impatto, cioè scelgo dove voglio intervenire da un punto di vista strategico, mi do delle linee su quelle politiche, le traduco in obiettivi operativi, ma poi quegli obiettivi operativi li misuro non con cosa ho fatto, ma quello che ho fatto ha portato a casa il risultato che io volevo portare a casa, eh? Cioè è un piano molto più alto, eh? Cioè non è limitarsi a dire ho fatto l'opera, ho fatto quell'opera lì, e facciamo, direi, non so, degli esempi che però poi farà la Giulia su questo, però era un po' la filosofia che si è sposata col DUP, che è completamente diversa. Io avrei finito.
Grazie, e quindi passo la parola alla Giulia Olivetti, assessore, prego.
Buonasera. Allora, mi aggancio subito direttamente a, insomma, quanto detto dalla dottoressa Messina per specificare meglio, no? Entrare un pochino più nel merito, anche con degli esempi pratici, e poi vi presenterò tutto il piano strategico della nostra amministrazione, sulla filiera indirizzo strategico, obiettivo strategico, obiettivo operativo e indicatori. Sostanzialmente, e questo vi serve anche come guida per leggere e interpretare il documento, da un indirizzo strategico, poi li vedremo tutti, ma questo mi serve per esempio, che è l'indirizzo strategico della cultura e delle politiche giovanili, che abbiamo chiamato la comunità giovane vitale creativa. Ci saranno diversi obiettivi strategici, e qua ad esempio riportato creare una cultura inclusiva di tutti i soggetti del territorio. Dopodiché voi trovate nella sezione operativa, agganciato ad ogni obiettivo strategico, la missione e il programma. La missione e il programma, che per voi adesso, insomma, sono termini nuovi, ma ne dobbiamo iniziare a prendere tutti dimestichezza, è la nuova aggregazione del bilancio, quindi sono le nuove voci del bilancio. Questo cosa vuol dire? Che ogni obiettivo indirizzo strategico è legato alle risorse che vengono utilizzati per realizzarlo e alla voce di bilancio in cui voi trovate le risorse. Quindi per ogni obiettivo trovo le missioni e i programmi, quindi le risorse, e dopodiché ogni missione viene tradotta più concretamente in obiettivi operativi. Infatti qui vediamo un obiettivo che è molto più concreto, rifunzionalizzare la biblioteca, e questi obiettivi sono misurati, come diceva prima la dottoressa Messina, con degli indicatori, che qua ad esempio abbiamo riportato il numero di nuovi iscritti alla biblioteca, il numero di prestiti e il numero di partecipanti alle attività didattiche della biblioteca. Quindi sostanzialmente noi cosa andiamo a fare rispetto anche alla vecchia relazione previsionale programmatica? Noi andiamo a mettere dei al posto, diciamo così, delle grandi paginate di parole, andiamo a inserire dei numeri che possano dare un riscontro anche al Consiglio Comunale concreto di quello che è l'attività, di quello che è l'obiettivo che ci si vuole porre e di quello che è il grado di raggiungimento delle strategie. E questo, guardate, è prescritto direttamente nel principio contabile che governa la programmazione, in cui si dice che si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno. Quindi sostanzialmente noi, con l'individuazione degli indicatori, andiamo a cercare di cogliere qual è l'impatto, l'impatto delle nostre politiche. Quindi voi troverete all'interno della sezione operativa moltissimi indicatori che saranno presentati con questo, diciamo, in formato tabellare, nel formato che voi vedete, in cui la prima casella è l'indicatore, quindi che cosa voglio misurare, l'indicatore target, perché è un indicatore che che pone intrinsecamente un obiettivo. Dopodiché vi viene presentato qual è il valore attuale, quindi il valore che adesso abbiamo raggiunto, e per fino alla fine del mandato, quindi per gli anni 2016-2017, dove l'amministrazione vuole arrivare. Quindi traduce numericamente le scelte e gli obiettivi dell'amministrazione in modo, io direi, con un'operazione anche molto trasparente, come dire. Quindi, diciamo, senza tanti giri di parole, traduce in modo numerico. Allora, naturalmente è difficile cogliere la realtà, l'universo, tramite alcuni indicatori. Questo però diciamo che concretizza assolutamente le linee strategiche e le linee di mandato. Questo naturalmente è un documento anche che di anno in anno viene aggiornato, quindi non lo approviamo quest'anno per poi lasciarlo così immutato fino alla fine del mandato, ma la rilevazione dei valori ci serve proprio per vedere dove stiamo andando e se c'è bisogno di ritarare le nostre strategie. Quindi questo sarà uno strumento funzionale sia all'amministrazione per capire dove deve andare, sia al Consiglio Comunale per esercitare la sua funzione di controllo e di indirizzo politico. Io vi faccio un esempio. Ci siamo dati l'obiettivo, con questo esempio qua, di arrivare nel 2016 ad avere l'80% di raccolta differenziata. Facciamo il caso che lo raggiungiamo già alla fine di quest'anno, andremo a ritirare i target per darci degli obiettivi più sfidanti. O facciamo un altro esempio. Arriviamo alla fine di quest'anno con un calo, no? Ipotetico della raccolta differenziata. Allora quel valore ci dirà che dobbiamo cambiare le nostre strategie relative a quel valore. E quindi anche i target verranno, diciamo, aggiornati. Quindi, insomma, questa è un po' la filosofia che guida questo strumento. Guardate, nel principio, insomma, vorrei dire anche questa cosa, che nel principio contabile non c'è scritta la parola, che il principio contabile è la norma che regola la predisposizione del documento. Non c'è scritto che noi, non c'è la parola indicatore. Però è un'operazione che abbiamo fatto anche a livello di Unione delle Terre d'Argine, poi insomma i consiglieri dell'Unione lo sanno perché hanno avuto la stessa presentazione ieri sera. Abbiamo fatto come Comuni dell'Unione questa scelta che ci colloca anche nel mondo della valutazione delle politiche anche in un contesto molto innovativo, e questo è un risultato che mi sento come amministratore di volere sottolineare a tutto il Consiglio Comunale. Quali indicatori abbiamo scelto? Un'ultima parola sugli indicatori prima di presentarvi le linee politiche. Allora, questi gli indicatori che abbiamo scelto sono, dove possibile, indicatori che rilevano il grado di soddisfazione dell'utenza. Quindi l'impatto per noi è quando il cittadino è soddisfatto. Adesso, come Comune di Novi non abbiamo degli strumenti, perché serve anche una struttura importante per riuscire a condurre delle indagini, però ad esempio a livello di Unione, ad esempio sui nidi di infanzia, siamo molto strutturati sulla rilevazione del grado di soddisfazione. Oppure abbiamo scelto indicatori sul grado della domanda dei servizi, sul numero di cittadini raggiunti dalle politiche, il numero di utenti della biblioteca. Cioè, va bene che voglio fare una biblioteca nuova, ma in soldoni quanti cittadini sono riusciti, perché magari posso costruire la biblioteca più bella del mondo, ma non sta offrendo i servizi che servono ai cittadini, e quindi non ci va nessuno. E quindi io mi do proprio un obiettivo e una misurazione numerica di questo, quindi il numero dei cittadini e degli utenti che sono raggiunti dalle nostre politiche. Abbiamo fatto la scelta di misurare dei volumi di attività solamente nel caso in cui era un pochino più difficile trovare degli indicatori di impatto. Io vi faccio l'esempio classico. Quando ho un progetto, l'indicatore del numero di incontri che si sono fatti per quel progetto non può essere un indicatore di impatto, perché casomai ho fatto 1000 incontri, non so, per la raccolta, per fare il nuovo sistema di raccolta differenziata, e poi la raccolta differenziata, la percentuale mi scende. Quindi il numero di incontri di per sé non è l'indicatore di impatto. L'impatto è se sto aumentando la raccolta differenziata, ok? Quindi noi abbiamo cercato, ove possibile, di evitare gli indicatori di attività e di rilevare appunto gli indicatori di risultato e di impatto. Inoltre, quando possibile, abbiamo cercato degli indicatori che si dicono benchmarkabili, ovvero confrontabili con altre realtà, in modo tale da poter fare un confronto non solo temporale, ma anche con altre realtà. Ecco. Inoltre, l'ultima specifica sugli indicatori è che naturalmente quando io vado a misurare cosa sta succedendo nel territorio, non è solo l'amministrazione che agisce sul territorio, ma ci sono tantissimi altri fattori. Quando rileviamo per la Polizia Municipale il numero di incidenti sulle strade, sarebbe impensabile che sia solo l'amministrazione con le proprie politiche che riduce gli incidenti, perché ci sono altre 1000 motivazioni di contesto. E per questo abbiamo cercato, da un lato, di tenere gli indicatori che siano più connessi all'attività dell'ente, ma senza perdere quelli che sono gli indicatori che veramente misurano la qualità, anche la qualità della vita dei cittadini. Ecco. Allora, passerei a illustrarvi e darvi una guida di lettura per leggere le politiche che abbiamo individuato. Le politiche individuate sono 9. vengono direttamente dalle linee di mandato. Poi, come sapete, bisogna fare subito una premessa, perché naturalmente nel nostro programma di mandato non si poteva prevedere un fenomeno esogeno come quello del sisma. Quindi naturalmente poi durante questi anni e poi fino alla fine del mandato ci sono progetti e obiettivi che sono stati naturalmente fortemente influenzati dall'evento sismico. Per questa ragione, per cogliere meglio questo aspetto, abbiamo fatto un obiettivo strategico specifico, anche su suggerimento della dottoressa Messina, in modo tale da avere un focus specifico sulle conseguenze di questo evento. Quindi vedete, abbiamo individuato per le aree in cui interviene la pubblica amministrazione, la comunità che lavora sono le politiche per le imprese, la comunità attenta e solidale è il welfare, la comunità sostenibile, l'ambiente, il territorio e la cura degli spazi pubblici, la comunità intelligente, trasparente, digitale sono tutte le politiche che riguardano l'organizzazione interna, le politiche per una scuola aperta e inclusiva, naturalmente la scuola, la comunità educante, la comunità attenta e sicura, quindi il presidio del territorio, la comunità giovane, vitale, creativa, politiche giovanili e la cultura, la comunità sportiva, lo sport e la comunità resiliente, le politiche per la ricostruzione post-sisma. Come avete notato, come tratto distintivo abbiamo scelto il discorso di comunità che, andando a rileggere il nostro programma di mandato, emergeva, a nostro avviso, proprio come tratto saliente del nostro programma di mandato. In questa slide richiamo al concetto discusso prima dalla dottoressa Messina, ovvero il discorso del gruppo amministrazione pubblica. Sostanzialmente in questa slide vedete come il gruppo amministrazione pubblica agisce sulle nostre politiche, quindi quali organismi entrano in campo e agiscono sulle nostre politiche. Naturalmente, voi sapete, per le materie delegate in Unione interviene l'Unione delle Terre d'Argine. Ecco, in questo caso abbiamo fatto la scelta come comuni dell'Unione di rimandare al DUP dell'Unione tutte le politiche che sono in Unione, in quanto e quindi non troverete nella sezione operativa queste politiche declinate, perché l'Unione dei Comuni ha il suo DUP e le sue strategie. Vi descriverei brevemente quelle che sono più in dettaglio le linee strategiche con gli obiettivi strategici. Per quanto riguarda le imprese, l'innovazione e la valorizzazione commerciale, le nostre linee strategiche sono due. Da un lato cercare di sostenere le imprese del territorio e da un lato sostenere la rete commerciale anche tramite la valorizzazione dei prodotti tipici, sostenendo sempre le iniziative come la Fiera d'Ottobre o altre iniziative enogastronomiche. E allo stesso tempo cercare di valorizzare le imprese del nostro territorio anche con progetti specifici, ad esempio ricordo Novopoli per l'innovazione e soprattutto legati all'innovazione. Qua abbiamo le politiche per il welfare che sono, abbiamo detto, sviluppate in Unione, quindi insomma passerei alla slide successiva. Le politiche per l'ambiente e per il territorio. Allora, primo obiettivo strategico, favorire la riqualificazione urbana e la cura dello spazio pubblico. Ora, sul discorso della riqualificazione urbana parlerò nella linea strategica del sisma. Sulla cura dello spazio pubblico, ha risorse sempre calanti, l'impegno dell'amministrazione, insomma, l'abbiamo dimostrato anche con l'ultima variazione di bilancio, quando abbiamo discusso dell'avanzo di amministrazione, cerchiamo di essere molto attenti al territorio, in particolare penso anche all'intervento previsto sul Parco della Resistenza, nella convinzione che gli spazi in cui, soprattutto di aggregazione, e parlo degli spazi soprattutto aggregativi tra le persone, quindi non le buche nelle strade, ma gli spazi pubblici siano da valorizzare e da curare. Altra linea strategica che era nel nostro programma di mandato, fermare il consumo di suolo tutelando il verde urbano ed agricolo, e sappiamo che anche in questo caso con la ricostruzione anche molti spazi verdi sono stati utilizzati per la ricostruzione delle scuole, e proprio per questo abbiamo sempre cercato delle compensazioni su questo mi riferisco al Parco Baleno, che va a compensare l'utilizzo di suolo per la costruzione delle scuole. Ridurre la produzione dei rifiuti, e l'abbiamo già fatto con mettendo in campo la tariffa puntuale, cambiando il sistema di raccolta dei rifiuti. Preservare la qualità dell'aria e dell'acqua, e qui richiamo ai progetti sull'amianto, di cui abbiamo anche discusso approfonditamente in consiglio comunale. Parlo delle nuove piantumazioni appunto per favorire la qualità dell'aria. Connettere i centri tramite piste ciclabili era un punto del nostro mandato. Naturalmente, per ampliare la rete viabile delle ciclabili servono moltissime risorse. Attualmente siamo impegnati per la manutenzione dell'esistente, e poi, perché no, per trovare nuove fonti di finanziamento. Sull'efficienza energetica, moltissimo ci ha aiutato il sisma, nel senso che nella ricostruzione abbiamo avuto un occhio di riguardo particolare per andare a efficientare, a ricostruire in modo tale che tenendo sempre presente l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica dei fabbricati. Guardate qui, presentare queste linee strategiche, come vedete, è un po' un misto tra parlare di quello che abbiamo già fatto e quello che faremo, perché questo è un documento che per sua natura deve essere presentato il primo anno di mandato amministrativo. Arriviamo in corsa e quindi è un po' difficile discernere tra quello che abbiamo già fatto e quello che sono le linee prospettiche che sono da qui al 2017. Per quanto riguarda invece il funzionamento della macchina amministrativa, qui ci sta tutte le politiche legate all'organizzazione, alla trasparenza che stiamo perseguendo, in particolare con i nuovi strumenti online. È stata ed è una nostra linea strategica la massima trasparenza, che va anche al di là sul nostro sito di quelle che sono le prescrizioni del decreto trasparenza. Questa è proprio una nostra linea strategica, quindi avere un'amministrazione aperta il più possibile, e molti di voi consultano il nostro sito e sapete qual è la varietà dei dati, penso che questa sia riscontrabile, riconoscibile, che potete trovare. Allo stesso tempo anche i nuovi strumenti di comunicazione, l'utilizzo dei social network per la comunicazione con i cittadini e le mailing list. La comunità educante, come la comunità attente e sicura, sono punti che troverete sviluppati in Unione. La comunità giovane, vitale e creativa. Qua abbiamo creare una cultura inclusiva di tutti i soggetti del territorio, quindi cultura e creatività giovanile. Molto di quello che ci aspetta da qui alla fine del mandato ruota attorno alla costituzione del polo culturale, che era già nel nostro programma di mandato e che, nonostante gli eventi sismici, stiamo portando a compimento grazie all'impegno della Fondazione. E quindi un polo sia per quanto riguarda la musica, con la scuola di musica, sia per i giovani che per quanto riguarda i servizi bibliotecari. Importante dire che i giovani sono seguiti comunque su tutto il territorio, anche con il sostegno ai centri giovanili territoriali di Rovereto e Sant'Antonio. Sulla cultura, inoltre, l'impegno a proseguire con le attività delle associazioni di volontariato e l'impegno sempre maggiore anche a proporre nuovi e grandi eventi, perché uno dei nostri punti del programma di mandato era la rivitalizzazione, e sfido chiunque a dire che soprattutto d'estate manchino attività e animazione sul territorio, quindi e credo che questo sia uno dei nostri punti di forza e su cui vogliamo puntare anche da qui alla fine del mandato. Lo sport, anche tutte quelle che sono state le attività sportive sono state fortemente messe a dura prova dal sisma, ma con le manutenzioni che sono state fatte, quindi dagli inerbimenti dei campi sportivi ai lavori fatti e che verranno fatti, si cerca di sostenere quelle che sono le attività sportive e anche in un'ottica di così, aiuto alle famiglie attraverso l'integrazione delle rette, il sostegno a progetti di educazione sportiva, in modo tale che lo sport sia veramente alla portata di tutti, sia dei più giovani che dei meno giovani, anche insomma cercando di valorizzare lo sport come stili di vita sani, e penso anche alle camminate della salute, piuttosto che, quindi insomma un po' lo sport. Avevo pensato a te perché hai detto, quando abbiamo fatto il piano strategico l'ha voluto inserire lei, anche per i meno giovani è lo sport, quindi... E niente, e finiamo con queste importantissime linee strategiche legate alla comunità resiliente, che abbiamo chiamato così, insomma, perché richiama anche il progetto fatto con l'architetto Guarino. Le linee strategiche in questo caso sono tre: ricostruire il patrimonio pubblico con la partecipazione dei cittadini, completare la ricostruzione privata post-sisma e ricucire la rete commerciale dei centri. Quindi il patrimonio pubblico lo vedrete dagli indicatori, andiamo, posso dire così, alla grande, nel senso che siamo a un buon punto, ecco, e volevo dirvelo, leggetevi il documento perché poi io sto parlando, ma le cose sono misurate, c'è un riscontro anche numerico, ma qui era impossibile presentare tutti i numeri del documento. La ricostruzione privata post-sisma, grazie anche alla squadra, all'equipe ormai che si sta rodando all'interno del comune, anche con le nuove assunzioni di personale, e la rete commerciale dei centri, quindi il sostegno e anche cercare progetti innovativi per cercare di riportare, di uscire dalla situazione di precarietà del commercio, di ripopolare i nostri centri. Io l'ho detto in modo molto sintetico, in modo che voi possiate avere una guida, proprio in questa presentazione era finalizzata a rendervi il documento più fruibile, in modo tale che voi possiate avere una guida per la consultazione, l'approfondimento del documento che è corposo. Prego.
Due dati, siamo scesi sotto le 100 pagine, vi ricordo come eravamo messi prima nell'RPP, quando si studiava, si iniziava a studiare, si diceva che il libro, quante pagine, la prima cosa che si andava a guardare, quante pagine. Allora, qui siamo riusciti intanto a scendere sotto le 100 pagine, che non è male. E poi vi devo dire che la gran parte del documento è assolutamente semplice nella lettura, poche parole, molti dati oggettivi, numeri, confronti, parametri, cioè era una scelta che insomma secondo me
è portata di tutti,
dovrebbe aiutare almeno alla lettura, ecco.
Sì, se viaggiate su qualche sito per vedere altri DUP, ci sono DUP di 500 pagine, adesso per dirvi, quindi insomma noi abbiamo cercato di fare un documento che potesse essere insomma fruibile massimalmente per tutti.
Bene, io ringrazio la dottoressa Messina e l'assessore Giulio Olivetti per questa presentazione molto, molto fatta bene a mio parere. Do la parola al sindaco per una cosa, prego.
Sì, io volevo allacciarmi un attimo anche a quello che veniva detto all'inizio la dottoressa Messina per sottolineare un aspetto che noi, per noi è un valore, che è quello della presentazione con questo discreto anticipo del documento che consente a tutti, credetemi, consiglieri comunali di opposizione come di maggioranza, di poterlo leggere con una certa comodità, perché comunque andremo all'approvazione, come è stato detto, entro dicembre, quindi abbiamo davanti quantomeno un mese di tempo. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché naturalmente sta alla vostra volontà, ma come dire, anche ieri sera in Unione non abbiamo aperto la discussione sul DUP, perché c'è bisogno che le persone acquisiscono anche una certa dimestichezza. Quindi ci tenevo a sottolinearlo, poi chi vuole chiedere delle cose non c'è problema, ripeto, però forse, come dire, approfittare in un certo modo di questo tempo che abbiamo a disposizione consente a tutti di fare degli approfondimenti e anche eventualmente di proporre modifiche piuttosto che altre cose. E noi andremo all'approvazione con il parere del revisore entro il 31 di dicembre, naturalmente prima delle feste di Natale, ma questo è evidente, probabilmente adesso valuteremo se a fine novembre. Comunque lo sottolineo perché questa volta la variabilità continua delle interpretazioni ci ha consentito di, da un lato, di lavorare con dei tempi che sembravano molto rigidi e prescritti e abbiamo finito il lavoro. Quando si è aperta la possibilità abbiamo ritenuto che valesse la pena e fosse utile a tutti comunque averlo in mano. Il lavoro era fatto, tanto valeva aiutarci vicendevolmente cercando di avere il tempo di conoscerlo meglio. Quindi questa è una precisazione secondo me utile, perché cioè abbiamo davvero la possibilità di macinarlo tutti, perché è la prima volta per tutti, quindi libertà massima di stabilire cosa fare sapendo che abbiamo davanti un certo tempo per poterlo meglio acquisire e anche fare eventualmente riflessioni più pertinenti. Io volevo, è un po', come dire, sembra un po' pelosa la mia cosa, ma la dico lo stesso, io devo, come dire, complimentarmi per il contributo che l'assessore ha dato alla stesura del DUP, al quale abbiamo contribuito tutti, nel senso che tutta la giunta e anche i responsabili, in questo caso dei servizi, la dottoressa Messina, si sono spesi su questo documento, abbiamo messo del nostro, ma devo dire, ed è giusto riconoscere questo sforzo, perché non è stato indifferente assemblare il tutto, creare la condizione per avere un documento leggibile, fruibile all'interno, guardate, di una cornice che è quella dell'Unione, che non è così semplice di fatto tenere la cornice, l'Unione, i comuni e tutto quello che serve. Quindi ecco, io volevo complimentarmi su questo perché è stato un lavoro davvero notevole.
Sì, si è acceso.
Bene, il sindaco ha già detto che c'è tempo e spazio per poter eventualmente fare domande o quanto voi crediate opportuno. Vedete voi se questo è il caso oppure se possiamo rimandare ai prossimi consigli comunali. Prego.
Niente di mi piace il DUP, lo ammetto, devo dire che Renzi è stato bravo con il commissario Cottarelli, va riconosciuto perché fa parte della spending review, questo, quindi osservazione di natura politica, perché un metodo analitico e dettagliato serviva anche all'interno dei comuni. Altra cosa che sì, cioè, riconosco e ringrazio, viene, diceva Andreotti, che a pensare male si fa peccato ma spesso ci si prende. Speriamo che, non lo so se è stato consentito o costretto a presentare dopo le tempistiche per averlo per un mese, no? Come dicevo prima, però va bene, speriamo che questa sia la prassi di poter leggere comunque i programmi che fate, perché così anche noi sì, ok, no, perché lei ha detto è stato consentito. Ho sentito all'inizio, non vorrei che fossero stati costretti a fare, poi insomma la provvidenza esiste. Io ho fatto una citazione un po' così. Però devo ammettere che appunto, l'ho detto, questo metodo, cioè soprattutto la prima parte in cui ci risparmiamo tante domande, spesso e volentieri, no? Come siamo messi, come possiamo andare a cercare nel sito dell'ANCI o questo, quello o quell'altro, noi l'abbiamo subito sul documento unico programmatico per avere una panoramica oggettiva della situazione. Poi dopo da lì le scelte politiche matureranno, la giunta maturerà, le opposizioni diranno qualcosa, la giunta dirà no, perché comandiamo noi. Vabbè, ma questo fa parte. Il resto vediamo. Grazie.
Ferraresi aveva chiesto, prego Ferraresi.
Ma sì, una cosa tra virgolette un po' specifica, per esempio, che è stato fatto sui indicatori della raccolta dei rifiuti, giusto per capire quanto sono fissi, tra virgolette, variabili questi indicatori. È stato fatto sulla percentuale, come esempio, la percentuale della raccolta differenziata che si va a ottenere nei diversi anni, 2016-2017. E dopo sono stati descritti 5 tipi di indicatori su un unico obiettivo, se ho capito bene, quindi tipo raccolta differenziata, poi avrà questi 5 tipi di indicatori, solo uno verrà utilizzato? Ho capito male. Per esempio, era stato, la tipologia, se ho capito bene, dell'indicatore era la percentuale di raccolta differenziata ottenuta. Chiedevo, rimarrà sempre quello? Tipo, come opposizione possiamo chiedere anche, tipo, non so, la tariffa come è cambiata nei diversi anni, cioè, quindi questi indicatori qua, ah, pardon, l'ho scusato, si è espresso male prima, cioè, questi indicatori come sono o possono venire formulati o come sono formulati meglio?
Allora, dunque, gli indicatori sono soggetti ad essere, diciamo, ridiscussi ogni volta, ogni anno, perché, come ho detto prima, il DUP ogni anno viene riapprovato, quindi ogni 31 luglio si presenta il documento unico di programmazione. E naturalmente possono esserci delle modifiche, quindi, non so, alcuni indicatori possono per mille motivi non essere più significativi ed essere tolti, e alcuni indicatori che risultano essere più calzanti possono essere aggiunti. È chiaro che tendenzialmente si cerca di tenere gli indicatori per tutto il periodo di mandato, perché altrimenti sparisce un po' il concetto di avere uno storico ed avere un cruscotto direzionale che possa aiutare. Però sicuramente ne possono essere aggiunti, non è un documento fisso, ogni anno viene, diciamo, ridiscusso, se era questa la domanda. Poi naturalmente, sì, naturalmente possono essere richiesti assolutamente, questo lo prevede insomma anche le ultime disposizioni di Arconet, naturalmente devono essere sempre indicatori di impatto, cioè non dobbiamo perdere di vista questo punto. Questo è un documento volto a cogliere l'impatto che le politiche hanno sulla collettività, quindi insomma, naturalmente il documento può essere, adesso non so esattamente se è emendato, sì. Può essere emendato, sì, quindi è anche emendato, e quindi naturalmente l'opposizione ha tutti gli strumenti istituzionali per poter intervenire come su qualsiasi altra deliberazione del Consiglio Comunale.
Bene, se non c'è nessuno, noi facciamo una breve pausa.
Alessandro, no, tra un po'.
Verso le 8:30.
Secondo me facciamo in tempo a fare.
Allora facciamo. Beh, no, era da programma, ma i programmi si cambiano, vedi, si emendano. Va benissimo. Allora, sì.
Chiediamo a Raffaele di
salire,
sì.
Di darmi il cambio. Chiedi a Raffaele di salire.
Grazie.
Così. Esce, c'è qualcuno a bordo campo che segna? Io come ho detto, ho il numero della macchina.
Allora,
accidenti,
riprendiamo. Sto lontana così.
Se no provo col mio, provo con questo.
No, adesso provo con questo. Per bene. No, no, ci riesco.
Se sì, lo fa sì. Anche così vuol dire che sei te.
No, no, ma come sono io? Non lo so. Allora, signori, punto numero 2, interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio relativa a proroga manifestazione interesse AIMAG. Prego, consigliere Ferraresi.
Grazie, Presidente. Proroga manifestazione interesse AIMAG. Considerato che il 30 giugno 2015 veniva discusso in Consiglio Comunale a Novi di Modena la delibera per la manifestazione di interesse su IMAC, che tale manifestazione doveva concludersi il 30 di settembre, che tale manifestazione di interesse è stata prorogata fino al 30 ottobre, che tutti i comuni soci di IMAG hanno discusso e approvato tale delibera entro il 30 giugno, come suggerito dalla stessa. Chiediamo con risposta scritta di consiglio quante e quali multi-utility o soggetti interessati alla data del 30 settembre hanno manifestato interesse per entrare in società con IMAG, se e in quali consigli comunali è stata presentata la modifica di proroga per la manifestazione di interesse, chi ha deciso di prorogare la data e con quale strumento amministrativo, in base a quale criterio oggettivo si è pensato di prorogare a scadenza per la manifestazione di interesse ad IMAG, se questa proroga ha comportato un costo maggiore rispetto all'iniziale importo pattuito con la società incaricata.
Grazie consigliere. La parola al sindaco, prego.
Allora, io ho inviato al comune di Mirandola, che ha avuto l'incarico dal patto di sindacato della gestione della manifestazione di interesse, per avere queste risposte. Quindi questo io vi leggo punto per punto le risposte. Quante e quali multi-utility alla data del 30 settembre hanno manifestato interesse per entrare in società con IMAG? Domanda. Risposta. Trattandosi di una procedura di carattere pubblicistico e di natura comparativa, il Comune di Mirandola, quale ente delegato, è tenuto a non diffondere alcuna notizia in merito alle manifestazioni di interesse presentate in corso di procedimento, vale a dire prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse, al fine di garantire la massima imparzialità e par condicio nello svolgimento della procedura in parola. Domanda. Se e in quali consigli comunali è stata presentata la modifica di proroga per la manifestazione di interesse? La proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse non è stata discussa e decisa in alcun consiglio comunale. Domanda. Chi ha deciso di prorogare la data e con quale strumento amministrativo? Risposta. La proroga del termine è stata decisa dai sindaci in occasione della riunione del patto di sindacato dei comuni soci di IMAG tenutasi in data 18 settembre 2015. In conformità a tale decisione, il responsabile del procedimento del comune di Mirandola, con proprio provvedimento protocollo 30.357, in pari data ha disposto la proroga del termine nella misura di 30 giorni, portandolo dunque al 30 ottobre 2015. Domanda. In base a quale criterio oggettivo si è pensato di prorogare la scadenza per la manifestazione di interesse ad IMAG? Risposta. La proroga del termine è stata disposta a seguito di una precisa richiesta pervenuta da un soggetto interessato in data 7 settembre 2015 ed è motivata dal fatto che, anche alla luce dei quesiti nel frattempo presentati e delle risposte fornite, tutti pubblicati a libera visione sul sito internet del Comune di Mirandola, l'originario termine del 30 di settembre risultava troppo ravvicinato per consentire ai soggetti interessati di effettuare gli approfondimenti del caso e di redigere la necessaria documentazione. Domanda. Se questa proroga ha comportato un costo maggiore rispetto all'iniziale importo pattuito con la società incaricata. La proroga del termine non comporta alcun aumento di costi legati al conferimento dell'incarico alla società di consulenza incaricata. Questa è la risposta, del Comune di Mirandola e del dirigente che ha avuto in carico il procedimento.
Bene, se qualche consigliere vuol chiedere la parola. Se nessuno dei consiglieri chiede la parola, do la parola all'interpellante per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta. Grazie.
Parzialmente, perché comunque certe domande per problemi di carattere legislativo non possono essere soddisfatte, quindi parzialmente soddisfatto ovviamente perché non si può, dopo massimo presenteremo una volta a scadenza del 30 ottobre. Tanto ringrazio per la risposta.
Bene, non ho salutato prima il signor Capi Raffaele che è subentrato, lo saluto adesso. A dottore, sì. È vero. Bene, signori, riprendiamo. alle 20.45 l'ordine del giorno del gruppo consigliare centrosinistra Connovi relativo agli andamenti demografici ed economici nel post-sisma e il sostegno alle imprese e al lavoro. La lettura Elena Cogatto. Prego, consigliere.
Allora, premesso che nel nostro comune la popolazione iscritta in anagrafe scende in modo drastico nel 2012, ma soprattutto nel 2013, anno di revisione post-censuaria nel mese di ottobre 2011, e 2014 come conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio nel mese di maggio 2012, ma che il trend per il 2015 segna un leggero incremento della popolazione iscritta. A livello nazionale, nel corso del 2014, il numero di residenti in Italia è rimasto stabile. Il saldo complessivo apporta un incremento minimo e la variazione reale, dovuta cioè alla dinamica naturale migratoria, registra, al di là delle regolarizzazioni amministrative, un aumento di appena 2.075 unità. Nel nostro comune il tasso di crescita naturale nel 2014 è negativo e il tasso di natalità dal 2013 al 2014 cala, passando dal 7,25 al 5,51. Il trend in diminuzione, pur partendo da dati assoluti già più bassi, risulta comunque in linea con gli andamenti a livello provinciale, regionale e nazionale. Nel nostro comune il trend in aumento della presenza di stranieri ha conosciuto una battuta d'arresto nel 2013, anno in cui si assiste ad un decremento del numero degli stranieri rispetto all'anno precedente di circa 300 unità. Questa diminuzione non è dovuta però ad un arresto del fenomeno migratorio in entrata, ma notevolmente influenzato dalle cancellazioni d'ufficio per irreperibilità, 317 solo nell'anno 2013, conseguenti al censimento della popolazione del mese di ottobre 2011. A livello nazionale, da alcuni anni l'immigrazione dall'estero sta comunque rallentando, tanto che nel 2014 riesce a malapena a contenere la perdita di popolazione dovuta ad un saldo naturale fortemente negativo. Il decremento del numero degli stranieri iscritti in anagrafe deriva inoltre dal conferimento della cittadinanza italiana a 49 cittadini stranieri residenti a Novi di Modena nel 2013 e a 22 nel 2014, dato in linea con l'aumento delle acquisizioni di cittadinanza a livello nazionale. La crisi finanziaria internazionale del 2007 e la successiva crisi dei debiti sovrani nel 2011 hanno minato con forza il settore manifatturiero italiano, cresciuto secondo un modello di sviluppo basato sulle esportazioni e che quindi ha subito un pesante contraccolpo a causa della diminuzione della domanda di beni dall'estero. Gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 hanno provocato inoltre un forte shock al sistema economico e produttivo emiliano, già gravemente messo alla prova da una crisi economica di portata vasta e strutturale. Le aziende dei comuni del cratere stanno affrontando infatti una sfida doppia rispetto al resto della nazione. Nell'area del cratere vi sono concentrate migliaia di attività produttive, commerciali e di servizio. Il danno economico è stato enorme. Nell'area interessata sono localizzate circa 50.000 imprese, di cui poco meno di 8.000 attive nel settore manifatturiero, che rappresentano il 12,4% della realtà produttiva regionale. Una realtà economica gravemente ferita, le aziende che non hanno subito danni gravissimi, vanno infatti aggiunte quelle imprese che, pur non danneggiate direttamente dal sisma, hanno subito un calo di commesse e ordini. Considerato che, nell'altra parte, seppur colpiti da un evento catastrofico come il sisma di maggio 2012, con conseguenze importanti anche a livello di alloggi disponibili, i dati demografici del nostro comune risultano praticamente in linea con i dati registrati a livello nazionale e regionale. Le aziende presenti sul territorio comunale, di cui una buona parte attive nel settore manifatturiero, come quelle della lavorazione del legno, per l'indotto edilizio, la produzione meccanica d'uso agricolo, la maglieria e le aziende biomedicali, hanno certamente risentito della sfavorevole congiuntura economica e degli eventi sismici che hanno colpito direttamente o indirettamente l'attività produttiva. Diverse sul territorio sono inoltre le aziende d'eccellenza che compongono il tessuto imprenditoriale locale, in grado di competere con la concorrenza mondiale, puntando da sempre alla ricerca di nuovi mercati e alla qualità ed innovazione della produzione. Sebbene il percorso di ricostruzione sia ancora in corso, è evidente come le aziende stiano recuperando le attività di produzione, scongiurando l'effetto di abbandono dell'area da parte delle imprese insediate e di come le aziende agricole hanno in larga parte ripristinato le produzioni, favorendo il rilancio delle connesse aziende agroalimentari d'eccellenza presenti sul territorio. Ritenuto che per promuovere e sostenere le imprese esistenti sul territorio e favorire l'insediamento di nuove realtà, è imprescindibile un atteggiamento propositivo e di piena collaborazione tra amministrazione, tessuto imprenditoriale, associazioni di categorie e cittadinanza, incrementando l'attrattività di un territorio che, pur subendo importanti contraccolpi, è in grado di eccellere e di innovarsi. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna la Giunta a portare avanti con impegno il progetto Novopoli, che grazie ad incontri formativi ed informativi affianca commercianti ed aziende del territorio nella ricerca di nuovi strumenti imprenditoriali per affrontare il mercato di oggi e le relative problematiche aziendali. Promuovere e sostenere, mediante progetti mirati, la nascita di start-up e imprese innovative. Ad attivare, come Unione Terre d'Argine, un punto informativo sui bandi e le opportunità che la Comunità Europea ha messo a disposizione del nostro Paese in tema di sostegno alle imprese e alle start-up. Favorire, attraverso la collaborazione con l'associazione di categoria, un atteggiamento imprenditoriale positivo, teso a cogliere con caparbietà e fiducia le difficili sfide che la congiuntura economica attuale pone di fronte sia alle aziende storiche sia ai giovani imprenditori locali, creando una rete di competenza che possa facilitare l'acquisizione di nuovi strumenti come la partecipazione a bandi regionali o la promozione dei centri commerciali naturali. Cioè, l'ordine del giorno è stato scritto prendendo, confrontando insomma i dati che possiamo ritrovare nei comuni del cratere colpiti dal sisma, ma che sono abbastanza simili al nostro, un po' per popolazione, un po' per il numero di imprese insediate. Purtroppo il trend negativo è generale, quindi la cosa non ci fa piacere, però quello che vogliamo dire è che il territorio sta cercando di, le imprese che ci sono stanno cercando di mantenersi in linea con l'andamento nazionale, cercando insomma nuovi spunti e nuovi strumenti per affrontare la crisi. Quello che noi vogliamo dire è che secondo noi tutti coloro che sono seduti qua dentro dovrebbero cercare di accompagnare sia la popolazione, la cittadinanza e le imprese in questo atteggiamento propositivo e positivo per essere più ricettive verso nuove esperienze o verso appunto le imprese che storicamente comunque hanno dato vanto anche al settore. Insomma, questo è un po' lo spirito del nostro ordine del giorno.
Grazie consigliere Cogato. Do la parola ai consiglieri, prego. Prego consigliere Fiorentini.
Fiorentini. In Terre d'Argine di solito sbagliano, mi chiamano Progetto Campo Gagliano. No, sì. Allora, noi abbiamo come progetto comune letto l'ordine del giorno e lo abbiamo apprezzato molto e direi che ci riconosciamo in tutto quello che c'è scritto. Abbiamo provato a aggiungere solo alcune nella parte delle proposte, alcune parti che adesso vi vorremmo sottoporre. Abbiamo fatto un emendamento e ve ne anticipo solo giusto per poi riflettere insieme sulla loro. Abbiamo studiato il regolamento, abbiamo fatto i compiti a casa. E, dicevo, no, abbiamo solo ritenuto di integrarlo con alcuni punti che, se mi consente Presidente, discutere, cioè presenterai adesso, se no mi dica lei se preferisce prima.
Se c'è la possibilità di dare un attimo di lettura, lasciare un attimo di lettura e poi dopo.
Okay. Magari li presento a voce, poi dopo vi lascio tutto il tempo.
Ok, va bene.
Allora, li trovate nell'ultima pagina, sono sostanzialmente tre punti. Il primo, relativo al punto 2, dove oltre a quello che c'è scritto abbiamo aggiunto, avviando uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un incubatore di imprese nel territorio del comune. Spendo solo una velocissima parola, alcuni di voi hanno partecipato al progetto che il progetto comune ha presentato l'anno scorso sull'incubatore di imprese, in collaborazione anche con associazioni di categoria e con l'incubatore di impresa di Modena. Secondo noi è un progetto fattibile, quantomeno dal punto di vista dello studio di fattibilità, non ci sono diciamo pregiudiziali per poter avviare uno studio di fattibilità, e quindi abbiamo e siccome la riteniamo un'opportunità molto importante, come anche altri comuni della provincia di Modena hanno già avviato, abbiamo appunto pensato di integrarlo in questo punto. Il secondo punto è invece relativo al punto 3, dove abbiamo cancellato la frase iniziale, sostituendola con attivare come Unione Terre d'Argine una struttura di informazione e consulenza. Perché struttura e consulenza è stato aggiunto? Perché chi di voi ha partecipato a bandi europei, io l'ho fatto, saprà che diciamo la sola informazione sui bandi europei rischia delle volte di essere, soprattutto per chi non ha mai avuto diciamo un approccio rispetto a procedure di bando europee, rischia di essere un pochino poco efficace. Diventa molto efficace invece avere una struttura che dia anche qualche consiglio. Ci sono società specializzate per la realizzazione dei bandi che in qualche modo guidano le persone interessate alla partecipazione e alla compilazione dei documenti. Chiaramente questo è una possibilità, però ci sono anche sportelli che forniscono consulenza, danno dei nominativi di queste società, o se vogliamo chiaramente evitare di fare pubblicità su specifiche realtà imprenditoriali, si può comunque semplicemente guidare in modo un pochino più strutturato la semplice informazione. Prego. Okay. Terzo e ultimo punto, che invece è un'aggiunta. Abbiamo scritto ad identificare delle forme di incentivazione o defiscalizzazione a sostegno delle nuove imprese che si insedino sul territorio del nostro comune. Questo è un altro punto che abbiamo già anche qui in consiglio discusso in altre occasioni, quindi non mi dilungo più di tanto, però insomma lo riteniamo comunque un'integrazione utile. Chiudo dicendo che questi tre punti sarebbero state alcune delle proposte che volevamo fare sulla discussione che appunto avevamo richiesto sul cosiddetto tesoretto, comunque l'avanzo di bilancio, e quindi cogliamo tanto più con favore la possibilità di proporre di portarle avanti in questo ambito, all'interno di questo ordine del giorno.
Grazie Fiorentini, e allora io lascerei qualche minuto per la consultazione di questo emendamento.
Io non penso che si possa esprimere rispetto a
questo. Sì, adesso sì. No. Bene, mi chiede la parola il sindaco, prego.
Adesso io voglio cominciare dalle tre proposte di emendamento per fare alcune riflessioni così a caldo. Sul punto 1, avviando uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un incubatorio di impresa nel territorio del comune, io credo che non lo debba fare il comune, ma abbiamo la fondazione Demo Center, che è una fondazione che è pubblica, che può fare questa attività. Noi abbiamo incontrato con un gruppo di imprese come amministrazione e la fondazione Demo Center, io direi subito dopo il sisma, nel 2013 più o meno, e la fondazione ha fatto delle proposte alle imprese, non erano delle start-up, erano imprese del territorio, ha fatto loro delle proposte. Poi devo confessare che io non ho seguito, perché non è il mio mestiere, noi non siamo un'azienda, non il comune non è un'azienda e ha una mission diversa da quella delle aziende. Noi abbiamo, a mio avviso, l'opportunità, quando è possibile, quando è nella disponibilità anche normativa nostra, di sostenere le imprese, ma non certo di diventare impresa da questo punto di vista. Io credo che si possa fare un riferimento alla Fondazione Demo Center, quindi che ci possiamo attivare in collaborazione, stimolando, chiedendo alla Fondazione Demo Center se è possibile avviare nel nostro comune, intanto capire se ci sono delle opportunità, che cosa è possibile fare, ma chiedere a un comune, peraltro in un contesto per quanto riguarda quello che sta facendo questo comune e con il lavoro che grava su questo comune, senza competenze specifiche, una cosa del genere, io lo trovo veramente, dare un progetto irraggiungibile. Allora, se noi vogliamo parlare di opportunità e di possibilità eventualmente di raggiungere un obiettivo che è la nostra portata, ci impegniamo tutti. Scritta così, francamente, mi sembra assolutamente fuori dalla portata. Se invece, ripeto, possiamo lavorare su un impegno di relazione con Demo Center e vedere se all'interno di questo comune, cioè con gli strumenti che hanno loro, che è il loro mestiere, che cosa si può fare, secondo me è una cosa che possiamo metterci sulle spalle. Metterci sulle spalle l'impossibile, insomma, non è nelle nostre corde, io credo. Quindi non è un sì, ma non è nemmeno un no. Bisogna che articoliamo una cosa che sia la nostra portata. Sul punto 2, attivare il Comune Terre d'Argio, una struttura di informazione e consulenza. Allora, anche qua, non è stato un caso se abbiamo citato la questione legata ai bandi europei. Noi abbiamo preso contatti con Unione Terre d'Argine con una struttura che il Comune di Reggio Emilia dovrebbe essere costituita dal 1° di ottobre, siamo addirittura d'arrivo, la Marina mi sta confermando, una struttura tutta pubblica ma aperta ad altri enti pubblici, noi siamo andati a sentire, che vuole dare consulenza, vuole dare supporto sui bandi europei. Allora, sempre per il motivo che dicevamo prima e sempre perché come Unione Terre d'Argine questo obiettivo ce lo siamo dati ed era scritto anche nella relazione di presentazione amministrativa del Presidente quando si sono insediate le altre tre amministrazioni, quella di fornire un supporto per poter accedere almeno a livello di conoscenza alle normative dei bandi europei, noi ci stiamo attivando, quindi è un rafforzativo di un percorso che abbiamo iniziato. È stata fatta questa analisi perché il Comune di Reggio Emilia fa questo investimento ed essendo una società pubblica, essendo comunque una modalità che anche per vicinanza territoriale, per avere una visione larga del territorio che tutti qui dentro continuiamo a sostenere, abbiamo ritenuto utile, sentire da quel comune se quella struttura che stanno implementando è aperta ad altri enti pubblici. Sì, ci hanno detto di sì, quindi è nella nostra possibilità approfondire. Noi l'abbiamo inserito nelle richieste perché? Perché oltre ad averlo ipotizzato, io tra l'altro mi sono recata io col dottor Orlando presso il comune di Reggio Emilia per capire qual era la loro idea, cioè secondo me questa cosa è fattibile, ma ripeto, con queste modalità, perché siamo un comune come un comune Reggio Emilia e si strumenta in questo modo qua, da comune, non da qualcosa di diverso, per cui anche in questo modo, ma noi bisogna avere, bisogna darsi un taglio che quando siamo seduti qui dentro, indipendentemente dal mestiere che facciamo, dobbiamo pensare che questo è un comune. Poi credo che la nostra esperienza personale di lavoro e di conoscenze aiuti sempre, però dobbiamo tagliarci su quello che è un ente pubblico, un comune, e riuscire, secondo me, ad ottenere il massimo dei risultati con quello che sono le normative e le opportunità nella nostra disponibilità. Altrimenti, anche qui, abbiamo un'opportunità, noi l'andremo a cogliere ed è a disposizione di tutti. L'altra parte è identificare delle forme di incentivazione o defiscalizzazione a sostegno delle nuove imprese che si insediano sul territorio del nostro comune. Io ci tengo a fare una precisazione, noi non abbiamo detto che non ci incontreremo per capire quali sono anche le proposte vostre rispetto all'utilizzo di una parte, di una piccola parte, mi sento di sottolineare, dell'avanzo di bilancio. Infatti non abbiamo destinato ancora, perché abbiamo detto abbiamo il bilancio di previsione, io ricordo di aver fatto questo intervento, quindi avremo modo. Anche noi, lo dico in questa sede, ci stiamo chiedendo come tutti che cosa possiamo fare, cosa possiamo mettere sul piatto. La defiscalizzazione non è non credo che sia nella nostra disponibilità di togliere delle imposte. Noi non abbiamo fatto fatica a trovare il modo per premiare gli esercizi pubblici che hanno rinunciato alle slot. Io chiedo conferma perché questa parte non l'ho seguita io. Perché? Perché ci sono delle normative, i comuni rispettano le norme, non scelgono il rischio di dire io sono un'impresa, voglio interpretare a modo mio una norma, occorre il mio rischio di impresa e ci metto dentro anche certe cose. I comuni rispettano le norme, per cui l'impegno a valutare che strumenti, che cosa fare, per sostenere le imprese, come dire, forse l'abbiamo anche scritto, forse lo possiamo scrivere meglio, perché per marcare questa cosa, però il tema è questo. Mi dispiace di essere anche un po' tediosa, ma noi siamo un comune, non siamo un'impresa, non possiamo defiscalizzare perché ci viene in mente questa cosa, noi rispettiamo le norme. L'altra cosa che volevo dire su questa questione, che non è una cosa anche qui, l'abbiamo ottenuta insieme, credo, che sono le zone franche urbane. Allora, questo è un'opportunità che va anche valorizzata, perché non è venuta per caso, è venuta perché i consigli comunali, perché i sindaci, perché il commissario, perché, e compresi anche i comitati dei cittadini, perché qui ci siamo arrivati con una fatica terrificante. Abbiamo questa opportunità che la stiamo definendola, abbiamo inviato in questi giorni, veramente ieri, in 48 ore, inviato la proposta di perimetrazione delle zone franche urbane, e questa è una grande opportunità per la rivitalizzazione dei centri storici delle nostre imprese. Quindi c'è un tema legato al de minimis, quindi qualunque cosa, qualunque aiuto che noi diamo pubblico si deve misurare, così come le zone franche urbane, con i contributi altri che le imprese hanno ricevuto, primo tema. E quindi, secondo tema, c'è questo delle zone franche urbane. Terza questione, secondo me, che io sono, come dire, disponibile, e lo siamo, a metterlo per iscritto, di capire, vedere come fare per metterci anche un po' del nostro. Questo sicuramente sì, però noi, anche le imprese, quando faranno le domande per le zone franche urbane, devono misurarsi con i de minimis, perché sennò sono aiuti di Stato, punto, e quindi non passano. Cioè, c'è un tema su questi temi, è molto delicata, quindi io... per quello che mi riguarda, credo che ci sia la possibilità di cogliere gli emendamenti, ma bisogna che li strutturiamo in modo che siano obiettivi raggiungibili, che siano nelle nostre mani, quantomeno da poterci provare. Io mi sento di fare questa proposta.
Prego, consigliere Fiorentini.
No, solo un'osservazione sul primo punto. Io non lo definirei un obiettivo irraggiungibile. Altri comuni hanno creato incubatori di impresa. Faccio l'esempio del comune di Vignola, dove è stato creato un incubatore con partecipazione anche da parte del comune. È chiaro che il comune può partecipare a queste cose in diversi modi, anche solo come sponsor, diciamo, dal punto di vista istituzionale, quindi questo non abbiamo nessun tipo di problema ad accettarlo. Per quanto riguarda la Fondazione Demo Center, la serata di approfondimento sul tema dell'incubatore di impresa fu organizzata proprio con Demo Center, con il dottor Baruffi, il quale in quella sede, ci sono anche le registrazioni, disse che il comune ha un ruolo fondamentale in questa cosa. Quindi non solo dal punto di vista della promozione dell'iniziativa, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione. È chiaro che nessuno qui ha le competenze da solo per poter avviare una struttura del genere. Questo infatti non abbiamo scritto a farlo, abbiamo semplicemente detto studiare la fattibilità. Perché la fattibilità? Perché non è detto che sia una buona idea. Lo abbiamo proposta noi. Appunto, io lo dico con grandissima, come si può dire, umiltà, non lo so, prendetela come volete, però non abbiamo detto è la soluzione, abbiamo detto secondo noi, abbiamo studiato in diverse persone, abbiamo incontrato degli incubatori, ne abbiamo incontrati quattro, abbiamo incontrato chi li gestisce, e queste persone ci hanno fatto capire che ci sono delle opportunità. Queste opportunità vanno esplorate, non è detto che portino a dei risultati promettenti, non è detto che portino a una risposta di sì, ha senso farlo, in quel caso... avremo perso tempo, vi chiedo scusa per questo, però non partirei con l'idea che sia un obiettivo irraggiungibile per il comune. Forse è irraggiungibile solo per fatto dal comune, questo sicuramente, servono dei partner e delle persone che possibilmente abbiano già fatto questo percorso. E, per quanto riguarda la struttura, io non sapevo di questa società, insomma, come si chiama, società pubblica che sta nascendo a Reggio Emilia, quindi il senso, anche qui ritrasformiamo la frase senza nessun problema, il senso che volevo solo trasmettere, ma perché io penso che veramente lo spirito di questo ordine del giorno sia buono, e quindi voglio cercare di dare un contributo, per quanto mi è possibile, positivo. Cioè, veramente io ho visto, per esempio, se avete mai avuto a che fare con Spinner o con altre o con Starter, un altro progetto della regione, il secondo me difetto di queste iniziative, laddove ci possono essere dei difetti, è quello di essere solo come si dice, fornitori di informazioni. Io ho la sensazione, poi vi porterò magari anche qualche studio che è stato fatto, del fatto che se si crea, oltre che all'informazione, anche il supporto su come si fa, che purtroppo è a volte molto tecnico ma anche molto necessario per poter vincere questi bandi, insomma, si possa poi veramente dare vita a qualcosa di più concreto. Sul terzo punto, defiscalizzazione, togliamolo, non c'è nessun problema. Noi a volte pecchiamo di utilizzare termini non proprio tecnici, non proprio corretti, è già successo in occasione di un mio intervento sul bilancio. Il senso qual è? Che secondo noi qualcosa si può fare, l'abbiamo già detto, mi ritrovo nelle sue parole, sindaco, quindi assolutamente modifichiamo la frase, però cercate di cogliere il senso della cosa, cioè siamo sicuri che qualcosa si possa fare. La zona franca urbana è stata un esempio, abbiamo scritto un ordine del giorno appositamente, abbiamo combattuto insieme perché questo ordine del giorno potesse, parlo insieme di tutto il Consiglio Comunale, perché questo ordine del giorno potesse essere portato avanti insieme, quindi io credo che i margini ci siano e quindi la ritengo comunque una proposta, anche se nelle singole parole forse non tecnicamente perfetta, però una proposta il cui spirito possa dare un contributo all'ordine del giorno.
Grazie. Se qualcun altro chiede la parola, se no passiamo alla...
Se no proviamo a
metterlo giù, oppure...
proviamo a mettere a concordare.
Se vogliamo defiscalizzazione diventa il nostro punto 2.
Sì.
È la stessa identica cosa, cioè togliendo defiscalizzazione...
Ma sospendiamo
5 minuti. Io quello che
sospendiamo
Avrei detto anche prima, comunque lo ripeto, è meglio sospendere 5 minuti e prendiamo... signori, riprendiamo il Consiglio Comunale. Da lettura la consigliera Cogato dell'emendamento, prego.
Allora, nel secondo punto del tutto ciò premesso diventa promuovere e sostenere mediante progetti mirati la nascita di start-up e imprese innovative, prendendo contatti con Fondazione Demo Center per valutare la possibilità di uno studio di fattibilità sulle realizzazioni di un incubatore di impresa nel territorio del Comune. Poi, nel terzo punto nostro, aggiungiamo ad attivare Comunione Terre d'Argine, togliamo un punto informativo e diventa di una collaborazione con altri comuni per fornire un servizio di supporto, di informazione e consulenza sui bandi e le opportunità, eccetera. Mentre il punto 3 dell'emendamento lo lasciamo così, togliendo solo la parola defiscalizzazione.
Bene, se abbiamo raggiunto un accordo, direi che non ci sono altri interventi. Possiamo passare al...
Non lo so cosa dire.
Ha detto, cioè, noi abbiamo dato...
Io ho dedotto che... però ritiro quello che ho detto, ci mancherebbe altro. Se qualcuno chiede la parola, per Bacco. Prego, Ferraresi. Prego, consigliere Boldrini.
Adesso rientriamo nel consiglio.
Allora,
ho apprezzato questa sera, a parte che mi hanno fatto sentire vecchi questi qui, no? La Cogato, la Traldi, Fiorentini, ho apprezzato il fatto dell'ordine del giorno presentato dal gruppo con Lovi, come vedete non ho detto niente prima, ho apprezzato l'emendamento. Ho preso la banda, come si chiama il vostro gruppo? Con Novi si chiama il vostro gruppo, centro-sinistra con Novi. Cioè non è uniti per noi, prendo la balla io con tutti questi gruppetti, siamo in pochi consiglieri, tanti gruppi. Adesso siamo sul formale, dai. No, volevo soltanto esprimere un apprezzamento formale nei confronti dei giovani consiglieri che guideranno il nostro comune in futuro, perché ai tempi di Italo Malagola, Davide Boldrina, che siamo ancora in consiglio, cioè, ci scannavamo, ci... No, l'importante è... No, infatti io te lo volevo farti un po' montare su, ma te non monti mica su, porca miseria, allora smetto di intervenire. Ok, volevo soltanto dimostrare apprezzamento, si è capito quello che volevo dire, grazie.
Scusate, intervengo per chiedere se volete fare la dichiarazione di voto. Io prego, Ferraresi.
Niente, apprezzato anche il lavoro. Sì, il nostro voto sarà favorevole. E ribadendo le parole che ha detto prima il sindaco, che con progetto comune spero che possa partecipare anche Uniti per Novi quando si bisognerà entrare più sul pezzo quando si dovrà decidere che operazioni proprio bisogna fare per incentivare e aiutare le imprese locali, sia quelle già sul territorio sia per ricavarne dall'esterno.
Grazie Ferraresi. Qualcun altro intende fare dichiarazione di voto? Se no, passiamo alla votazione del testo emendato. Microfono. Bene, allora. Mi sono persa un attimo. Allora, andiamo a votare. È il punto dell'ordine del giorno del gruppo consigliare centrosinistra con Novi relativo agli andamenti demografici ed economici del post-sisma e il sostegno alle imprese e al lavoro. Testo emendato. Manteniamo lo stesso cappello, diciamo. Ok. Andiamo a votare. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità è stato votato, nessun contrario, nessun astenuto, quindi a favore tutti i gruppi consigliari. Passiamo al punto 3. Ratifica delibera di... Andiamo a discutere sì, assieme questi tre punti, li leggo, ma poi voteremo uno per uno, esatto. Allora, ratifica delibera di giunta comunale numero 78 dell'8/10/2015, avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Punto 4, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Punto 5, modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Do la parola all'assessore Olivetti.
Allora, come metodo per la discussione do lettura delle variazioni di bilancio. Invece, per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei programmi, che insomma è un documento abbastanza corposo, quindi io lo darei per letto e poi insomma direi che potete fare voi le domande sui punti che volete approfondire. Giunta comunale del 5/10/2015, variazione di bilancio. La proposta di variazione di bilancio contiene unicamente variazioni in aumento per un ammontare complessivo di 831.000. In particolare si procede ad incrementare sia l'entrata che la spesa per 800.000 euro nella partita di giro, incremento necessario per accogliere le movimentazioni legate alle operazioni legate allo split payment. Per 7.000 euro... approfondisco subito che forse insomma so che me lo chiedete, sostanzialmente un nuovo adempimento normativo per cui un nuovo metodo di pagamento dell'IVA per cui l'amministrazione capi correggimi se sbaglio paga direttamente l'IVA versa direttamente l'IVA delle imprese, quindi questi capitoli sono necessari, sono semplicemente una partita di giro necessaria a diciamo che sostanzialmente non cambia niente, ma è una partita di giro necessaria ad adempiere a questo cambiamento normativo. Per 7.000 euro le concessioni cimiteriali destinando la somma al rimborso a privati per retrocessione loculi. Per 24.000 euro il provento degli oneri di urbanizzazione destinando la somma al finanziamento di maggiori spese per la realizzazione del progetto Parco Baleno nelle scuole, 6.000 euro, e alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, 18.000 euro. Oltre alle precedenti modifiche si è proceduto ad applicare una ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione derivante dall'operazione di riaccertamento pari a 260.000. La somma corrisponde ad un'anticipazione erogata dalla Regione nel corso del 2014 sull'importo complessivo del progetto Nuovo Polo Scolastico di Rovereto sul Secchia. In base alle nuove regole di contabilità, l'importo è confluito nell'avanzo in quanto non impegnato entro il 31/12/2014. Da ultimo, a seguito della comunicazione del Ministero dell'Interno di un ulteriore aggiornamento del Fondo di Solidarietà Comunale 2015, l'ente deve provvedere ad incrementare lo stanziamento del Fondo di Solidarietà previsto nel bilancio corrente di euro 105.223. Per ora la somma viene accantonata al fondo di riserva. Quindi qui abbiamo una notizia positiva. Poi penso che di averlo forse anche già accennato nella precedente commissione, qua abbiamo avuto per il primo anno dopo 3 anni più sfavorevoli una comunicazione positiva rispetto ai trasferimenti, quindi c'è un importo superiore alle previsioni di bilancio di 100.000 euro che attualmente è stato accantonato al fondo di riserva. La proposta di storno di somme riguarda sia la parte entrata corrente che la spesa corrente. Nel dettaglio si è provveduto ad incrementare per 12.000 euro il capitolo destinato al recupero da privati, compensandolo con una riduzione di pari importo degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Ad incrementare di 11.000 i diritti di segreteria, riscossioni da vari uffici, compensandolo con una riduzione degli introiti derivanti da rimborsi da privati di vari uffici. Sempre nella parte entrata, ma nella sezione investimenti, si è provveduto ad incrementare il capitolo destinato all'incasso di contributi da privati, compensandolo con una riduzione di pari importo nel provento derivante dalle alienazioni di immobili, di beni immobili dell'ente. Parte spesa. Nella parte spesa corrente, mediante la riduzione della spesa per noleggio attrezzature per euro 18.400, si è provveduto ad incrementare 100 il capitolo destinato alle spese per manutenzione a ascensori uffici comunali, 8.000 il capitolo destinato alle spese postali ufficio tributi, 7.000 spese per assicurazioni su patrimonio comunale, 3.003 spese per sgravi e rimborsi di tributi a contribuenti. Questa è la variazione del Consiglio Comunale di oggi. La proposta di variazione di bilancio contiene unicamente variazioni in aumento per un ammontare complessivo di 17.309. In particolare si procede ad incrementare sia l'entrata che la spesa per 4.959, rimborso da compagnie assicurative per il ripristino di patrimonio danneggiato, segnaletica stradale 504, attrezzature ufficio tecnico 4.455. Per 50 euro introito derivante da donazioni di privati per ricostruzione patrimonio danneggiato dal sisma e destinato alla realizzazione del Parco Valeno, 12.300 il provento degli oneri di urbanizzazione destinando la somma al finanziamento di maggiori spese sempre per il Parco Valeno. Oltre alle precedenti modifiche si è proceduto ad applicare un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione derivante dall'operazione di riaccertamento pari a 61.739,42. Anche questa somma, come le due precedenti, è destinata a integrare il finanziamento della Regione che ammonta a 420.000 euro. L'importo complessivo del progetto Parco Valeno si assesta pertanto in 500.000. Sì. È il Parco Valeno. Sì, guardate, questo punto qui è un po', ve lo specifico meglio, perché effettivamente non è scritto, insomma, riconosco che non è scritto in modo super preciso. Per arrivare all'importo totale di 500, dovete sommare i 50 euro, i 12.300, i 61.700, i 420 della Regione, più i 6.000 euro di un'altra quota di oneri di urbanizzazione destinati con la precedente variazione, così vi torna l'importo complessivo. Prego. Con la proposta di storno di somma si è provveduto ad incrementare di 5.000 euro il capitolo destinato all'introito TOSAP, compensandolo con una riduzione di pari importo negli introiti derivanti da rimborsi di privati dell'ufficio tecnico manutentivo. Nella parte spesa corrente, a ridurre le spese previste per la manutenzione ordinaria ordinaria parchi e tutela ambientale, destinando la somma ad incrementare per 6.000 il capitolo destinato all'adeguamento della spesa assicurativa anno 2015. per 2000 il capitolo destinato all'acquisto di materiale per il servizio viabilità e per 1200 per lavori di riparazione del tendone esterno presso l'asilo nido. Ad incrementare le spese previste per prestazioni ordinarie di servizi dell'ufficio gestione del territorio mediante riduzione di pari importo del capitolo destinato a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per 3.000. Nella parte spesa investimento si incrementa di 100 lo stanziamento destinato alla ricostruzione della torre dell'orologio distrutta dal sisma e finanziata da donazioni di privati art bonus mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento destinato a trasferimenti ad enti in conto capitale.
Ecco, prego, consigliere Boldrin.
Una richiesta di chiarimento. Grazie, presidente Ferraresi. Allora, uso il computer di Andrea perché io ce l'abbiamo uno risparmio energetico. Allora, c'è lo storno di somme in merito alla scuola di Rovereto, dov'è che... Ma allora, chiedo scusa, Insomma, quando si parla dell'avanzo di bilancio, sostanzialmente in merito ai fondi ottenuti dalla Regione, dopo la scolastico di Rovereto, cioè... Qui, allora, in pratica io ho un anticipo di... derivante dall'operazione di accertamento in base a noi, l'importo è confluito nell'avanzo in quanto non impegnato entro il 31/12/2014, cioè vuol dire che noi abbiamo avuto questi soldi, non li abbiamo spesi, e infatti chiedo chiarimento in merito. Ok, grazie.
Qualcun altro? Prego Fabri.
No, più che altro la mia è una curiosità, se l'incremento di spese di 8.000 euro per le spese postali ufficio tributi è perché stiamo spedendo così tante domande di riscossione? Sì, è legato agli accertamenti in corso, in sostanza. Grazie.
Raccogliamo delle domande o altri chiarimenti, così diamo le risposte. Ah, sì. Anche domande sul punto 4, eventualmente. Bene, per il momento allora se vogliamo rispondere a queste domande, queste due domande fatte, così procediamo.
Allora, faccio rispondere al sindaco alla domanda di Boldrin. Sì, rispondo solo a Fabri dicendo che stiamo emettendo gli accertamenti, quindi fa parte dell'attività di recupero dei tributi comunali. Quindi confermo. Vi volevo dire una cosa che mi scuso per non averla premessa. Solitamente lo stato di avanzamento dei programmi veniva fatta con gli equilibri di bilancio di settembre. Voi vi ricordate che quest'anno gli equilibri di bilancio di settembre non li abbiamo fatti perché sono stati anticipati a luglio. Allora, sono stati anticipati a luglio la delibera di equilibrio di bilancio, invece per quanto riguarda i programmi non c'è stata questa anticipazione ed è stato solamente detto che la presentazione dei programmi doveva avvenire contestualmente o prima della presentazione del documento unico di programmazione. Quindi questo ve lo volevo dire perché effettivamente è una cosa un po' diversa rispetto agli altri anni, perché normalmente la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi andava di pari passo con gli equilibri di bilancio, quelli di settembre. Direi l'ultimo anno che presentiamo gli equilibri, perché poi tutto confluirà negli stati di avanzamento del documento unico del DUP. Esatto.
Allora, per quanto riguarda le opere pubbliche, le ordinanze prevedono la possibilità per i comuni in via anticipata di poter chiedere fino a un massimo del 5% per la progettazione. Quindi noi anche l'anno scorso l'ufficio tecnico ha chiesto una parte di questi importi, poi una parte se abbiamo fatto l'assegnazione della progettazione e si è partiti. Per il polo scolastico di Rovereto, avendo aperto quella parte di percorso di partecipazione anche per quello, abbiamo lavorato per dimostrare i livelli operativi, insomma c'è stato con la regione un certo lavoro, quell'anticipazione non è stata ancora spesa, per cui è andata in avanzo e viene impegnata nel 2016. Questa è la motivazione. Sì, sempre. Sono destinati, sono vincolati. Spese di progettazione che in base all'ordinanza, dato che i comuni non avrebbero i soldi per dare l'incarico, la regione dice mi potete chiedere fino a un massimo del 5% per l'importo di progettazione in anticipo, diciamo così, e quindi una parte è stata chiesta, non è stata ancora spesa e verrà dato l'incarico nel 2016, perché finalmente abbiamo chiuso il quadro. Sì?
No, sono a corrente della vostra campagna elettorale a Rovereto, ho visto anche il volantino, tranquilli su tutto. Dopo che io non ho voglia di... Ma... Ok, grazie.
Altri interventi? Diciamo che non ci sono altri interventi, io noto questo. Direi di votare, sì. Se volete esprimere la dichiarazione di voto o passiamo alla votazione, io direi che sì. Allora andiamo alla votazione del punto numero 3, ratifica delibera di giunta comunale numero 78 dell'8 ottobre 2015, avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Viene votato dal gruppo consigliare centrosinistra con 9, si sono astenuti i gruppi consigliare Progetto Comune, Uniti per 9 Rovereto e Sant'Antonio, Alternativa per 9 Lista Civica. Votazione del punto numero 4. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene? In questo caso è votato dal gruppo centrosinistra con 9 e contrari i gruppi Progetto Comune, Uniti per 9 Rovereto Sant'Antonio, Alternativa per 9 Lista Civica. Andiamo alla votazione del punto numero 5, modifica di bilancio, esercizio finanziario 2015. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso viene votato dal centro-sinistra con 9. Si sono astenuti, se ho visto bene, gli altri gruppi consigliari, Progetto Comune, Uniti per 9 Rovereto Sant'Antonio, Alternativa per 9 Lista Civica. Passiamo all'immediata esecutività del punto numero 5. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? È stato votato dal centro-sinistra con 9, Alternativa per 9 Lista Civica. Si sono astenuti i gruppi Progetto Comune, Uniti per 9 Rovereto e Sant'Antonio. Diciamo che si chiude qui, se non ci sono altre informazioni, questo Consiglio Comunale.